Allora andiamo a questa piccola meditazione partendo da un passo di Luca: rendi conto della tua amministrazione. Luca 16, versetto 2. Diventa il testo base su cui poi costruiamo la nostra meditazione. Luca 16, versetto 2, e poi prenderemo per rendere conto la lettera alle sette chiese. Dice così, l'amministratore infedele. C'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, chi è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione. Cari ordinati o lettori o quello che siete, ogni tanto il Signore ci dice, dimmi un po' che punto stai, che stai facendo, che ti è capitato. Se osiamo rivolgere un invito, adesso potete recitare se serve, alla conversione, è perché il Signore stesso la chiede a noi, come ad amministratori dei suoi beni. Si tratta di una conversione da una situazione negativa o mediocre verso una più autentica attuazione del Vangelo. Non dico negativa primariamente, dico mediocre. Che il difetto di noi uomini di Chiesa è la mediocrità, che è diventata fidanzata e non l'amante. L'amante non bisogna averlo, però è meglio l'amante che una coppia fissa estera. Quella è una sfuggita, la mediocrità che è diventata fidanzata delle chiese. E lo capiamo bene, io sono fatto così, se mi vuoi sono così, anche moglie e marito c'è quell'eterna mediocrità. Finiti gli sbracci, una mediocrità che è diventata fidanzata. Che poi la mediocrità qualche volta sia la scappatella, la convertiamo. Cioè ho provato l'ideale, a fine giornata mi trovo con la realtà. Però dico, ricomincio. Si tratta di abbandonare le false speranze per porre la nostra speranza in Cristo. Non ci spaventi la nostra debolezza, se no ci angosciamo. Anche Pietro era debole. È proprio la consapevolezza della nostra fragilità a mantenersi autentici discepoli di Cristo, atti ad operare nel cuore della Chiesa un costante rinnovamento. A volte il buon Dio fa cose eccezionali con uomini deboli. Vedete le nostre vocazioni, mai per esempio idolatrare le persone, anche i nostri maestri. Ogni tanto ci cadiamo. Le cose più grandi non le fa con i leader, Signore. Lo fa con i lievi. La pasta buona, la pizza buona si fa con il lievito buono. Non basta il bravo pizzaiolo. La buona produzione di seme lo fa il seme, non nell'arantro che l'ha seminato. O chi guidava il trattore per seminare. Uscì il seminatore a seminare, non dice chi, come, quando e perché, ma dice che il seme era buono. Ebbene questo, non aver paura della propria fragilità riconosciuta, ma non coltivata. Riconosciuta sì, non aver paura. E come non chiedere al Signore un aiuto un po' nello spirito di conversione? Per esempio, siamo stati fedeli alla corretta obbedienza alla volontà di Dio? Ci siamo messi nella verità davanti a Lui? Nulla di più valido che lasciare che Egli stesso ci illuminasse e ci purificasse? Lui con la sua parola di verità? Siamo entrati nel mistero di Gesù per leggere la vita, il lavoro, le situazioni, il dolore. Entriamo nel mistero di Gesù. Come abbiamo gestito spiritualmente il fallimento? La solitudine pastorale, vi va sempre tutto bene pastoralmente? quando vi togliete il camice, io vi tolgo il camice, voi la stola da diaconi e voi la parola che la riconsegnate. Come vi sentite? Ci fa grande il camice o il pastorale che porto? O ci fa grande la vita che investiamo in quello che abbiamo ascoltato? Questo è un po' il cappello per cominciare. Ciò che lo Spirito dice alle chiese. E cominciamo a lasciarci ferire dalla parola. Siamo in Apocalisse, capitolo 2. È l'ultimo libro della Bibbia, e quindi... Nel libro dell'Apocalisse, il Cristo risorto traccia un bilancio della vita delle sette chiese. Io non voglio mettervi sotto giudizio, però a fine anno, diciamo Natale e Capodanno, a fine anno vediamo un buon bilancio della nostra vita ecclesiale, sia personale che familiare che pastorale. Erano le sette chiese dell'Asia Minore e ne parla ai loro pastori. Con il suo messaggio, questo capitolo intende purificare la vita della comunità. Cerchiamo di percepire un pochettino la passione di Cristo, lo sposo della Chiesa, per la santità dei pastori e dei fedeli, e lasciamoci un po' provocare, ma anche ringiovanire da queste parole, per una vera conversione in quest'anno che va a compiersi. Prima chiesa, la lettera alla chiesa di Efeso. Poi nella meditanza potete rileggerla, le capriole potete farle quando ne volete su questo testo. Leggetela, ripeto, a livello ecclesiale, ma leggetela, voi siete coppia, mi pare, molti, proprio noi no. E rileggetela anche questa lettera alla vostra chiesa familiare, come è la situazione. Io ogni tanto provo qualche puntata, ma mi fermo all'uscio del tavolo, che è il problema vostro. In te, però ci posso, non lo posso dire. Così parla colui che tiene le sette stelle, le immagini che superiamo, non mi metto a analizzare tutta la iconografia dell'Apocalisse, che non è, se no potrei fare una sola lettera. Invece ne vorrei cogliere sette, perché ognuna ci può toccare in qualcosa. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. Quindi la chiesa per bene. Una moglie per te, un marito per te, una comunità parrocchiale che va bene, per cui non puoi sopportare i cattivi, quindi c'è addirittura morale. Li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. C'è un momento quindi di discernimento di verità. Nella comunità, quello che arriva, il primo che arriva, dice un Vangelo nuovo, quante volte noi andiamo saltellando dall'uno all'altro. E a voi se qui c'è un crocifisso? C'è un crocifisso? Quindi siamo proprio in negativo, ci siamo cascati in opera. Vedo. Ho capito che non c'è
il cuore là.
Lo so. Quindi. Allora, va benissimo, cioè non va bene. Per dire, ecco, le leadership, tutti sono importanti, ma. Non posso usare un linguaggio volgare di un grande uomo che portava a Tenze, diceva sempre ai ragazzi, li affascinava, faceva, va al bagno come noi, diceva subito. Le parole erano volgari, però era i ragazzi, rimaneva entusiasta e dirlo a terra, non ti fidare di lui, è quell'altro di cui devi fidare. Noi non siamo discepoli, Armando, Francesco, o non so che cosa, non siamo gli sportivi delle squadre. O arriviamo a questo oppure ci perdiamo. Allora andiamo avanti. Sei costante e molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Quindi voi siete su questa linea, tutto bene, vero? Avete fatto sacrifici, verità, eccetera, discernimento. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di prima. Ricorda da dove sei caduto. Ma come? Una persona retta, persona impegnata, discernimento, ti manca l'amore, ricordati da dove sei caduto. ravvediti, compi l'opera di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro, beh, questo non mi ripeto. Poi conclude sempre, chi ha orecchi, intende, ascolta. Prima chiesa allora, la chiesa di Efeso, ha perduto il primo amore. Analizziamo, vita di coppia, che ci sarà. Ma quanto è brava questa moglie, come tiene pulita la casa, ma come custodisce i figli, poi il marito, adesso facciamo, sono mascherista a volte non avendo compattato mai, batteggiato, ma come? Ma come fai bene in parrocchia, ma come vai? È già la frecciata, però, quei palloni che ti sgombiano a casa, un figlio che ti dice, però a casa che fai? Tu stai leggendo il giornale, mamma cucina. Non dico altro. Andate a vedere questo amore di prima che manca. Oh, diciamo, già tanti anni. Ma che facciamo amore a tempo noi? All'inglese? Facciamo il cocco pro? Nella vita affettiva? È proprio sicuro? E come mai le crisi nascono ai 40-50 anni? Perché manca l'amore di prima. Si diventa abitudinario. Il Signore, pensate voi, l'autore in una vita pastorale, nel gruppo di catechesi, di scuola, ma soprattutto di vita parrocchiale. Quante volte ci ritroviamo a fare discorsi come da un funerale, dopo l'incontro, discorsi di morte. O da agonizzare. Quante volte. Il Signore e rimprovera di non avere più quell'amore vivace, sempre fresco e generoso, che scaturisce dallo Spirito Santo e ringiovanisce la Chiesa. Ricorda dunque di dove sei caduto, convertiti e compi l'opera di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Primo esame di coscienza. A chiusura anno, ci avete il testo per chiudere l'anno civile quest'anno. L'atto di penitenza del 31 dicembre. O di ringraziamento. Quante chiese che fanno un mare di bene ma non hanno il bene. Quanto bene si fa rubandolo a chi di dovere prima, o di diritto. La parafrasi, l'aneddoto tipico, la ragazzina 13-14 anni che a scuola è precisa, eccetera, dice, ma quanto è bravo, come educata, come ordinata, gli risponde la mamma, che potete casa, ha avuto tutto, sparapaglia tutto, già dall'atrio fino al bagno. È un problema grosso per noi, ringiovanirsi dentro, non ritornare, non diventare abitudinari, perché le cose di Dio poi, io pensa a noi preti, voi qualche volta per essere anche te in crisi non andate a messa. Voi pensate a un parroco, è successo mai? Non me lo dite voi adesso, è successo mai? Buono. Ma voi immaginate noi, il parroco che dice messa, celebra messa. Uno calificato col mondo intero va a presiedere l'Eucaristia, il segno in persona Cristo dell'amore. Ma ci rendete conto voi? Tenete conto un parroco che non parla con quello vicino, non lo stima per niente, se può lo ferisce, ma tanto può. Voi immaginate quale fatica, quale aridità spirituale, si crea, e quale abitudinarietà, quale ritualismo senza compromesso con la vita, senza complicità con la vita. È un dramma, sapete questo. È un dramma per noi. Il celebrare la comunione, quella che Cristo è il ministro, noi siamo in persona Cristo. Voi non siete ministri straordinari, Eucaristia, la raccomando. Sendo continuamente la presentazione, ministro straordinario dell'Eucaristia. Fino a proprio dare l'Eucaristia la fa Cristo e il prete. Non abbiamo delegato su questo se fare ministro della comunione. Ma pensate voi quanti ministri della comunione che perdono, vanno, ma perdono l'ardore di essere uomini di comunione. e ci crediamo tutti su questo. In psicologia sapete che chi fa terapia dopo un mese deve avere un corso di disincanto. Forse qualche volta anche a noi farebbe bene il digiuno. Alcune comunità monastiche fanno il digiuno eucaristico il sabato per valorizzarlo. So che giù da noi un prete in un paesino non grande, da noi qui, un po' più là di Fannica, non sono in Avanti Solino ancora, che Don Luca c'ha un po' di studio, mi dice, da quello che è troppo montagnolo, gli dico a te che sei, sembra fratello. E un prete ha detto un anno in Quaresima, facciamo una sosta sulla pace, non diamoci la pace, perché vedo che c'è troppa litigio per tutto, per la confraternita, per questo, per la messa, per la frazione, per Sant'Antonio, quando si nominano i nomi di Sant'Antonio. Sulla curia, lettere, questo parroco, ha detto la verità, sospendiamo questa mano che è diventata la pace sia con te, che è diventata più niente. È diventata più niente. Qualche volta bisogna avere un coraggio profetico. Ma dico qui, ma dico anche a noi altri. Io ho avuto la fortuna di cominciare a fare il mio ministero con un prete, c'aveva tanti problemi, anche adesso, però un santo prete. Era un depresso per natura, la madre era una matriarca, quindi a 17 anni già, una marescialla, una che una fabbrica di cappelli, non posso dire noi con gli antinori, di cappelli cappelli buoni. Lui invece, i nipoti sono, lui è un sant'uomo, un uomo di preghiera, ma ha imparato la PC. Però c'era questa terribile malattia di depressione che invece da ragazzino non capivo che voleva dire. Mi controllava quello di avere, ci stava tutto. Vabbè. Eppure, quando diceva messa, non era necessario dire due messe e metterne due perché noi dovevamo concelebrare. Quando va imparato quella concelebrazione? Di dire non dice. Anche a volte dibattiti teologici, anche psicologici. Solo due volte ci siamo sedati, una volta io e una volta lui, ma eravamo molto svegli, non abbiamo avuto il coraggio di salire ad andare insieme. Il vescovo Forte in Abruzzo, e qui a Chieti, in una situazione, il primo mese ha fatto una scena che poi ha messo terrore a tutti, non so, un prete lì c'era l'inamovibilità, uno dei tagli un po' di noi parroci, dove poi non si è cominciato. Una situazione strana e si era messo contro il vescovo, andando a trovarlo, sta cercando pure e dice, ma messa la fattura un po' a celebrare, non sei comunione con il vescovo, deve essere il ministro di Eucaristia di comunione, tu che ufficialmente, lei dice non ce l'ho fatta, le si è scappata, ma lui in maniera pubblica aveva sfidato la non comunione, ha sospeso la messa, se avessi del vescovo comunato voglio fare il funerale. Dire che i preti hanno bisogno di capire che cambiava una musica, cioè, ma in fondo l'altro è eclatante, forse sulla personalità così grossa, eccetera, però il motivo di fondo è chiaro. Voi ponete un problema se il vostro prete sta strano con il mondo intero, colpisco ancora no, perché non avevo quindi dietro di me, presto quando vedi i preti, tu dici, ma tu oggi puoi fare questo? Ti trovi a tuo agio? Ma non psicologicamente, teologicamente. Tu sei quella persona Cristi che dà la vita, che la richiede, che ama il nemico, che anche aiuta, versa il catino della, versa l'Eucaristia. Per capire dove si può arrivare. Pensate le vostre relazioni affettive, se sono abusi o relazioni di comunione. Pensate in Italia a tutta la violenza che avviene nelle famiglie. Noi parliamo della violenza, mi pare che la violenza in minori avvenga, io non ho i numeri precisi, la maggior parte nelle famiglie. Oppure famiglie unite, o quell'altro abbandonato, famiglie unite. Pensate un'affettività e una sessualità che è diventata habitus e non ardore motivazionale. Pensate di non condividere più niente, fare affettività o costruire affettività, è furto, è la chiesa che è caduta in basso, ma ti regalo la macchina, ma chi te ne importa, mi devi regalare qualcosa di più, te stesso, si può arrivare a qui e faccio un corso di esercizi spirituali sotto la prima chiesa. Ti manca l'amore di Dio, da dove sei caduto. Eppure fai tutto bene. Fai bene il catechismo, c'è una tecnica educativa perfetta, c'è tutte le schede per il corso per fine a tempo. Precise, e mi sta bene. Eppure non produci niente. Ravvediti. Seconda chiesa, la chiesa di Smirne. Io tocco sempre tre aspetti, personali, ecclesiali e familiari, un pochettino, per andare una meditazione, non per tormentarci, ma per... Pensate a quelli che danno il sangue e lo rubano a casa. Quelli che... Io sono rimasto sconvolto nella mia prima giovinetta da... La crocevia forse qui è nata quasi con me, dentro la chiesa. Mi ricordo in un funerale morì un ragazzo generoso proprio, la moglie siciliana, mi ricordo pure il cognome, perché quelle cose te le scordi più. Nel soccorso in autostrada perché c'era i ponti tra l'uno e l'altro, c'era il vuoto, di notte è saltato, fatto i suoi 30 metri e morto. L'immagine pubblica un eroe, questo un eroe, davanti alla chiesa. Io rimasi sconvolto, la moglie, questo non è un eroe, questo ci ha fatto bene la famiglia, non è stato mai in casa. Voi l'avete rovinato. Mamma mia, ma che freddo che ho sentito. Facevo il generoso nel volontariato, ma rubava tutti i figli. Mi ha lasciato solo con i figli. Ma sono rimasto, e quella scena mi ha portato sempre, chi fa il volontariato non lo rubi mai dentro casa. Altrimenti è sempre ricattato. Non lo rubi. Non si può dare il furto. Non si può dare ciò che è rubato. E ha svergognato tutti quel giorno. Poi i politici hanno promesso il posto, sono lì, povera donna, faremo... Sì. Mai le promesse emotive, lo sapete bene, eh? Ci vediamo un giorno dopo. Se ci sta. Però per dire, a volte anche un volontariato generoso che è succube di una esperienza più emotiva per essere diventato anche qualcuno e non per essere qualcuno che si spende e che si consuma a favore di. Per cui anche a livello familiare un volontariato deve essere sempre patteggiato. Non è l'opzionale personale. La famiglia non è un habitus qualunque. Un volontariato deve essere patteggiato in famiglia. E vi dico di più, come esperienza è meglio attendere che prevaricare. Io ho imparato anche la mia poca, forse anche tanta esperienza da vicario, da amministratore, è meglio una verità intermedia con grande carità che una lungimirante verità senza carità. Un buon prete in parrocchia si aspetta deboli e le sue intuizioni che l'ha letto sull'ultima rivista, è meglio che aspetti il popolo, perché se il popolo non ti vince. E non si va in conto la ragione. Non si governa contro il popolo e non si governa pastoralmente un popolo contro di lui. Anche perché ogni tanto bisogna sentirsi la voce. Bisogna sentirsi la voce. Il prete che dice tutti occupati i primi posti. Sentite mai i vostri parroci? Ci sono posti liberi, non sono a pagamento. Riunione dei preti tutti gli ultimi. A un'ultima riunione mi sono preso la parte di giù. Dico, ma da che parte state voi? Vi siete riscordati per dire che bisogna risentirsi queste parole? E non ci fa bene questo ogni tanto, eh? Ci fa bene. Ci fa molto bene. Non posso dire di più che registrare, se no perché faccio parlare anche di questo, perché sono un po' nuovo, però in 2 anni che ci stavo dentro questo mondo per alcuni versi strano, però affascinante, ma strano. Chiudetevi, che comunione ci sarà tra vescovi e vicini, nelle gemme, nella gemme. Certi gallucci, tutti di Dio, eccetera. Noi togliamo, per la stessa roba. Va bene. Per dire che mi voglio confessare anch'io. Seconda, la chiesa di Pergamo. E qui? Ebbene, cito, vado prima a quella di Pergamo, ma poi vi dico perché. una Chiesa che tollera l'idolatria. Allora, così parla colui che ha la spada affilata a due tagli, le immagini saltiamole tutte. Tu tieni saldo il mio nome, so che abiti dove Satana è il suo trono, vivi in un mondo corrotto. Tuttavia tu tieni saldo il mio nome, che non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Quindi c'è stato il martirio, c'è stato forte. Però, ti rimprovero, hai presso di te seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli. Cioè, una chiesa che tollera all'interno di sé l'idolatria. Il Signore comprende che questa chiesa vive in un ambiente particolarmente difficile, dove Satana ha il suo trono. Ne apprezza la sostanziale fedeltà, ma la parola di Dio è spada affilata a due tagli. Non si può tollerare che nella comunità alcuni cadano nella idolatria. Se tuo fratello pecca, lo richiamo. Se non ti ascolta, chiama tuo fratello, richiamalo. Se non ti ascolta, che vada nella cena, non che te lo mandi agli accidenti, che capisca la lontananza. Porto un esempio semplice. Sei un gruppo famiglie e c'è un amico tuo che c'è stana se non una trafila un po' ambigua. È un amico mio, adesso non glielo dico. Racconta una storia in cui avrei preso a schiaffi qualcuno da parroco. Storia d'amici, dico, una storia poi di sberleffi, eccetera, di tradimento, dico, ma voi che eravate amici, lo sapevate? Sì. E allora perché non l'avete detto? Per non perdere un amico. Ehi, non perdi un amico. Ma hai perso la dignità e la verità. E non hai perso la moglie di quell'amico che è stata tradita e sbeffeggiata e ridicolizzata con vostra presenza. Saremo dei banchettoni, no? Però avere questa violenza, questo è un esempio. La pulizia della mente, dei sentimenti, delle relazioni, le idolatrie, Mammona e Dio che vanno così, nel bambinello ci sta Mammona e Amen e Mammona, sai, ci sono delle ambiguità qua dentro di noi, Il fariseismo si annida nelle chiese, quello che è il bigottismo, perché io sono devoto, per carità, adesso vedo alcune pie donne, mi hanno detto, di alto rango, che il giorno di Natale, diciamo, è una consuetudine ormai in tutte le diocesi, che almeno nel centro storico, nella parrocchia, si faccia la messa sola con il vescovo in quell'orario. Mi dicono 4-5 pie donne d'alto rango che vogliono venire a protestare. Una norma poi che è canonica, lo fanno tutti proprio leggera, diciamo qui. La cattedrale chiude per andare a Santa Maria Nova, quando è festa lì. Santo Massimo un po' di le pie donne, le fonte, si è fatto sempre quell'idolatria. È l'idolo di sé, la pienezza di sé, chi si è fatto sempre così non è una forma di religione nuova? Una chiesa che tollera di idolatria. Non si può tollerare nella comunità alcuni che cadono nella idolatria. Ravvediti, altrimenti verrò presso da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Ancora. Andiamo alla terza chiesa, qui non approfondisco, però tra Mammona e Dio quanto miscuglio c'è. Il crocifisso poco, la Madonna tanto, il ferro di cavallo vicino, o il cornetto rosso. Vedo in tante, oppure che ne so, crocifisso bello in fabbrica, poi sotto c'è una bella velina, qui siete buoni, io credo di no, però tutti questi calendari qualcuno li compra, e non credo che li compreranno le donne, sarete voi uomini, no? Ti ricordo. Se li fanno qualcuno li compra, c'è il mercato o no? A me ancora sono arrivati. Presumo che presso tardi arriveranno anche nel culo, se tu so questo. Chiesa di Tiatira, una chiesa che ha ceduto il compromesso. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza. Guarda che lode che dà di questa fonte. E so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Che bello. Tu dici, che bella comunità. Però ho da rimproverarti che lasci fare a Gesabele, la donna che si spaccia per profetessa e insegna a fare e insegna e seduce i miei servi inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carni mollate agli idoli. Noi oggi fa ridere i carni mollate agli idoli. Se tu dici hai mollato Allah una mucca, tu vai alla bistecca, non ne importa niente. Entriamo nella cultura passata, eh? Entriamo nella cultura passata. Soprattutto fornicazione, eccetera. Le ho dato un tempo per ravvedersi. Ma essa non si può ravvedere dalla sua dissolutezza. Getterò lei in un letto di dolore, eccetera. Quindi gli improperi, colui che esclude gli effetti, eccetera. Cosa chiedi in questa chiesa? Cosa dice questa chiesa? È una chiesa molto operosa e attiva, è una parrocchia vivace questa. Ma colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco, guarda la purezza del cuore. Piccola parentesi, ho trovato una sera, non so quando, su una parrocchia, su un circolo, credo, ma lo dico con affetto, tutto in arredo per la festa di Aloe. Ditemi voi se per la festa non bisogna fare una battaglia che sta scemando, lo so. Ditemi voi se una parrocchia può organizzare la festa di Aloe, degli spiriti e non dei santi. Ditemi voi se è possibile questo. Se non è irrazionale, ma anche ambiguo, ma lì ce lo vogliono fare loro, ma siamo fuori di testa proprio. Tanto non ci credo per un gioco, non si gioca con ciò che non credo. Qualcun altro ci casca nel gioco. A lui, a colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco, e il cuore la purezza, non può sfuggire che ci sono compromessi nei costumi. Voi tollerate Gesabele, quella donna che pretende di parlare in nome di Dio. Vi ho dato tempo per cambiare. Vado in chiesa, provato a leggere la mano della chiromante. Vado alla messa, figli cielo, però provo anche ad andare da quel medium che mi fa parlare con il figlio morto. Cito mie situazioni custodite. So che ho una vita sbrindellata e vado per ambiguità da uno che mi fa l'esorcismo. Quasi anche i preti frati che a volte non sono chiamati a questo e mette delle ambiguità. Cito le situazioni che mi capitano già qui, quindi magari nell'analisi della persona ti accorgi che è una situazione così sbrindellata a livello di partenza, di conseguenza, di che esorcismo ci sta? Qui ci sta una persona che bisogna ricostruire e vai a ritirare perché mi ha fatto bene quel giorno. Certo che ti fa bene, la persona che è autorevole, la persona autorevole ti rimette su per 10 ore, però dopo ripiombi, invece che dire convertiti. Ma sai, sto convivendo con una donna che c'ha un figlio di un altro, lei c'ha 10 anni più di me, vabbè, lui c'ha 28 anni, chi 10 anni, la nonna è la nonna, mica la moglie, con tutto il rispetto. Però poi c'è una situazione partenza, non avrà fatto il malocchio, non vado mai nella chiesa, e come non vai in chiesa dalla vita e vai a fare le... Come fai? Non credi in Dio, credi nel diavolo. Non sarà da rimettere un po' in sesto, per dire come noi ci cadiamo a volte anche nelle piccole cose, nell'idolatria, il malocchio, appunto, ho visto un gatto, quante volte entriamo anche in questo marasma di indecifrato e indecifrabile. Ho calpestato la croce, non croce, le robe, voi siete puri e puliti, ma in Italia ci sono 33.000 preti, età media molto alta, ci sono 50.000 parrucchieri. Saranno tutti gli altri, non noi, però forse, certa ambiguità, idolatria. Gli ho dato tempo per cambiare vita. La chiesa di Sardi, è una chiesa, capitolo 3 siamo, Tutti vi credono una chiesa vivente, ma in realtà siete morti. Questa ci fa male, svegliatevi, rafforzate la fede dei pochi che sono ancora viventi, prima che muoiano del tutto. Una parrocchia appena organizzata. Non ci manca niente, dal carnevale, dal parlo quando ero giù, parrocchia, non ci manca niente. Ma ci manca una cosa sola, la fede nel Signore. Parrocchie che diventano assessorate alla cultura, sport e tempo libero. Che è importante animare il tempo libero, importante che ci sia lo psi o lo sport che sia tutelato, eccetera, eccetera. Ma se Cristo domani tornerà, troverà i beni culturali o troverà la fede di Gesù? Troverà ancora la fede? Non basta animazione per dire cristianesimo. Dice, credi di me che Gesù è morto. Fai un mare di cose, non preghi più. Io ho visto ragazzi bravi, sono messi a fare l'operatività sociale, educativa, per non andare più a messa. Perché questo serve. Arriveranno al punto che non faranno l'operatività, non andranno a messa già fatto, ma poi saranno anche stanchi motivazionalmente e non faranno altro. Io ho vissuto anche, minimamente ero giovane, tutti i cristiani per il socialismo sono diventati, non erano più cristiani. Io ho vissuto una volta a Posto del Figlio, una parrocchia di 8.000 abitanti, quella centrale era quella al nord, ero giovanissimo, rimasto un po' sconvolto, poi due prendi che hanno smesso, hanno fatto la messa della notte di Natale con 17 minuti, e sono andati. Poi sono andati all'assemblea sociale, per i poveri. Non sono rimasti cristiani, e purtroppo nemmeno socialisti, sono diventati borghesi. Dopo anni, un certo Federico diceva, ma io potevo star vivere con 50... Poi un uomo come me può vivere con 50.000 lire al giorno? Era più o meno lo stesso. Un uomo che non guadagna 500 euro si mette a fare commercialista. Ha perso la fede, ma ha perso anche il socialismo. Magari il socialismo cristiano fa bene. Dividere i beni e spendere. Attenzione, l'operatività è fondamentale nella visibilità, ma un uomo di fede deve motivare dove assume l'energia. La grande crisi in Italia del volontariato, sapete da che è nata? Da chi è? Dalla crisi valoriale di fare volontario. Il volontario è nato molto cattolico, perché tutto è stato reso ambiguo, il volontario. Lo dico con rispetto, il volontario non è il militare che sta in Libano. Perché è pagato 10.000 euro al mese. Qui ci rischia, un rischio che corre. Oggi è stato trafitto il volontariato, quello cattolico, dobbiamo chiamare con altro nome. Tant'è vero che adesso c'è la grande guerra tra i volontari in Afghanistan che prendono 5.000, i nuovi contratti 10.000. Ho sposato due di questi, quindi lo so, i passaggi di carriera che vogliono fare, o meglio, di territorio. Questo non è il volontariato, è un mestiere che scegli volontariamente. Ma ditemi voi, il rapporto tra i morti sul lavoro, le morti bianche e i morti in guerra, qual è? Si fa mai un lutto grosso per le morti? Sì, si è fatto a Torino perché il cardinale ha alzato la voce dicendo basta, non se ne può più. Il volontariato va scema nel momento in cui, cioè va a scadere, non c'è più la motivazione. Però mio nipote l'anno scorso a Pasqua vado a casa, come è andato questo? Ma cosa sei stato stanotte? Stato la croce, come è andato? Male. Che è successo? In Cina era Natale. Il gigante grave, no, niente è successo. E beh, non sei contento, no. Voleva il punto focale raccontare che aveva soccorso moribondo, un incidente grave. Capite? Il volontariato nasce dalla motivazione di fondo. Diceva Madre Teresa di Calcutta al Papa, a Giovanni Paolo II, e ce l'ho testimonianza diretta del Papa, ha detto a un vescovo, non riesco a capire come mai in Italia tanto volontariato sembra aver paura di chiamarsi di origine cristiana. Non capisco perché. Come se fosse un deficit di intelligenza e di sapienza. Tutti voi conoscerete Capodarco, mi sembra. Un'opera immensa. Capodarco mai ha voluto scegliere, eppure nata dai preti, mai ha voluto scegliere la Chiesa ce l'ha messa una povera Cristo che lavora in Caritas, la Chiesetta lì dentro, da 4 anni, era quasi impedimento, ti dicevano la messa, era stata diretta. Il volontario è anche in crisi perché manca la motivazione di fondo. Io ti do qualcosa perché ho ricevuto molto nella vita, ti amo perché sono amato. Altrimenti diventa il volontariato questo di un anno, anche quello fa bene, ragazzi, perché educando si educa, fanno gli 800 euro per campare un anno, disoccupati, eccetera. Ma una chiesa che sembra viva è morta. Attenti al fare che non sia motivato dall'estero. Attenti all'agire. Io credo che le nostre forme catechistiche devono partire dalle ginocchia. Un mio diacono a Porta Pio che lavora in Caritas ha avuto il coraggio, deriso da alcuni preti, di mettere nella casa dell'accoglienza una cappellina del sacramento. Non per fare messa, per l'adorazione. Una grande casa pubblica dove c'è la croce verde, tutte le associazioni, eccetera. C'è anche 15 posti letto, come ci stanno qui, di accoglienza, eccetera. I preti l'hanno deriso. E lui, da che sta lì dentro a tempo pieno, mi sta anche pagato perché i giorni c'è ancora una della famiglia, della diocesi. Io non riesco a fare volontariato così, in questo senso, non è il lavoro, fa le scarpe, tu accogli la persona, stai lì, ci dai l'anima. E alcuni preti l'hanno deriso, all'inaugurazione ero io e lui, e tanta gente, anche lei. A volte succede questo, che noi facciamo tanto ma ci manca l'ardore di prima, la motivazione di prima, una chiesa che dorme. Se si crede viva, invece sei morto. Andiamo avanti. La mediocrità, dicevo. Chi se lo dice una chiesa tiepida? Capitolo 3, versetto 14. Una chiesa tiepida. Il rimprovero forse più forte. Io so tutto di voi. So che non siete né freddi né ardenti. E mi disgustate fino alla nausea. Il Signore rifiuta la mediocrità. Dicono i santi che si tratta dello stato più pericoloso della vita spirituale, la mediocrità. La mediocrità. Ai santi del deserto, quando uno era mediocre, dice, pecca forte te, fallo un bel peccato una volta, in modo che poi ti ravvedi e posso tornare con ansia e con desiderio alle braccia del buon Dio. Io non faccio niente di male, io sono buono, io sono come quello, è il fariseismo, questa terribile mediocrità. Quando la dici sono fatto così, è perdente il genitore che lo protegge. Se è fatto così voglio che sia diverso, voglio che cammini con la schiena dritta. Gesù ci vuole strappare da questa situazione con l'invito ad ascoltare Lui che bussa alla porta della nostra vita. Voi dite, siamo ricchi, abbiamo fatto fortuna, non abbiamo bisogno di nulla, siamo diaconi, siamo stati preparati bene, siamo il meglio della diocesi. Ti vomito, non mi importa niente. Non vi accorgete di essere dei falliti, degli infelici, dei poveri, ciechi e nudi? Cambiate vita dunque e impegnatevi con tutte le forze. Voi dite perché non ho saltato una? Adesso ci arrivo. Delle 7 chiese, il Cristo risorto ne riprende 5, per la mancanza di un amore ardente, per il compromesso, l'idolatria e la sonnolenza e la tiepidezza. Ecco i 5 peccati. Ripeto, mancanza di amore ardente, compromesso, idolatria, sonnolenza, tiepidezza. Soltanto 2 chiese non vengono rimproverate, Smirne e Filadelfia. E guardiamo di che cosa parla l'Apocalisse. La chiesa di Smirne, una chiesa perseguitata e povera. Apocalisse capitolo 2, versetto 8-11. Il risorto la incoraggia nel momento della tribolazione e della prova. Io so che siete perseguitati, dice, e ridotti in miseria, ma in realtà siete ricchi. Non abbiate paura delle sofferenze che vi aspettano. Il diavolo getterà presto alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Verrà anche di peggio, dice. Siate fedeli anche a costo di morire. È così che si ottiene la corona di gloria. Cioè non aver paura delle piccole difficoltà o delle grandi difficoltà, anche della piccolezza, però fedele. Ma la nostra parrocchia, vivi con amore e diventi. sgonfia i palloncini un po' gonfiati, c'ha magari tante virtù. Ci sono parrocchie eccezionali che non sanno comunicare con la parrocchia vicina, sono parrocchie morte. Un buon prete che non comunica la sua bella esperienza con altri preti è perso, non racconta, non ha tradizione, finisce con sé. A volte i grandi fondatori, che non sono comunicatori di quello che hanno fondato, muoiono con se stessi, ed è terribile questo fenomeno. Il dopo di noi nella Chiesa è fondamentale. Il dopo di noi nella Chiesa è fondamentale. Quando io nelle mie esperienze di qualche predice, se va via lui muore tutto, ai ai ai. Ha costruito intorno a sé o ha costruito intorno a lui. Ed è terribile questo fenomeno nelle Chiese. È terribile questo fenomeno. C'ho dentro la testa alcune situazioni, io qui sono vergine con la presidenza, delle situazioni eccezionali. Gruppi giovanili da 200 persone costruite non con un metodo diocesano o nazionale, costruite attorno a una persona, scompare una persona, scomparsi. Non si può costruire la morte. Non si può disilludere. A volte in forza di un gruppo si costruisce un gruppo. In forza di una non associazione si fa un altro titolo di persona. Ed è terribile questo fenomeno, perché non crea futuro. Non crea futuro. E allora ecco, non abbiate paura anche delle piccole sofferenze. E non ne vivete di vanagloria delle comunità parrocchiali. I soci fondatori, i patriarchi. Io non piccolo, posso dire una piccola sofferenza che trovo? Posso dirla? Me lo permetti? No. Vedo situazioni belle, ma vedo dei frustranti in alcune situazioni e vedo gente che non si patteggia nella comunità. Nella città ti permette, fa il transeunte, cambia comunità. Ogni tanto sento io questo l'ho lasciato a perdere, io questo l'ho lasciato a perdere. Quindi mi pare a volte come i partiti, io vado di qua e di là. La comunità non è pensare tutti nella stessa maniera, è dare spazio a tutti nello stesso ambiente. È vero che a Fano ci salviamo, ci sono 10 parrocchie, ognuno trova quello che cerca, ma bisogna cercare quello che si vuole, che Cristo Gesù. E attenzione su questo, attenzione perché poi la pagheremo alla lunga in maniera terribile. In maniera terribile. Ho notato questo, io vado di qua perché mi non trovo più gusto, io vado di qua perché è l'ambito mio. Quando si parla, è vero che la parrocchia è una struttura aperta, ma qua si parla di parrocchia, quella delite, naturale dove le persone vivono, mangiano, si incontrano, è un territorio. Nel paese queste prelibatezze non ci stanno. Se stai a Fossombrone o a Pergola, stai su e patteggi lì. Succede come se io sono fedele alla moglie, ne cambiano ogni tanto. Berlusconi dice che De Rode dice che era fedele, all'ultimo. Non ho capito. Non so dire queste cose. Allora attenzione a questo. La parrocchia non è una torta che si va a mangiare, ma un alveo dove tutti possono entrare e starci bene. E anche il diverso del mio pensiero. Ecco perché la struttura parrocchiale, come habitat teologico, è qualcosa di più della dimostrazione. Tutto ci sta bene. E poi ognuno c'è carisma suo, di qualità, ma c'è tutto. E come su compra, come si chiama, sui grandi supermercati, ci sta la proposta buona, il discorso è volgare, ma ci sta tutto. Una parrocchia deve darci tutto, deve darci per il debole, il non debole, per chi fa i primi passi, per chi li fa avanti, per chi. E la diocesi poi diventa servizio ai passi di spedizio. Servizio. I muri chiusi sono pericolosi in prospettiva. Dopo di noi ho visto che è una cosa terribile. La Chiesa paga pegni terribili per il dopo di noi. E io ammiro sempre il San Francesco di Assisi, che non ha fatto mai, pur avendo fondato quella grande esperienza, non è stato mai superiore. Voi immaginate andare a Frate Leone, un caratteraccio da morire, la presidenza di quella comunità, no? Ma vi rendete conto voi? non è stato mai superiore dei francescani, San Francesco. E qui la lungimiranza, qui la grande lungimiranza. E le cose meravigliose nel primo passaggio generazionale a volte sono morte, perché non si era comunicato con nessuno, non si era trasmesso. A volte cose meravigliose, opere di grandi, che finiscono così. Allora, la Chiesa anche per le piccole difficoltà, ci sono le qualità più piccole, attenzione, vi danno una maturità molto più grossa. Non c'è il lecca lecca, vado di qua, vado di là, stai lì e scoppi di tribolazione. E lì è il lievito che sta a mezzo alla pasta, che magari oggi ti sembra cogliere niente. Attenti alla come si chiama, allo zucchero filato che metti sulla torta, Scompare subito, il lievito invece dà energie. L'immagine sembra volgare, però non c'è una migliore a quest'ora del pomeriggio. Sto finendo. Una chiesa perseguitata e povera. Non abbiate paura delle minuterie. Non abbiate paura delle minuterie. Non abbiate paura delle difficoltà realistiche. Non combattete mai le difficoltà. Non mettete la mano sulla piaga di un prete che è invecchiato, scordandovi quello che ha fatto prima. Ma non idolatratelo. Non idolatratelo. Perché la Chiesa di Dio tutto passa, e i preti pure passano. Qui mi pare sia un tema delicato, ma la Chiesa ha messo anche un canone. Nella nomina del parroco dura non meno di 9 anni, ma non più. Anche a livello episcopale si sono accorti che gli episcopati lunghi hanno fatto un danno irreparabile. Quando è vero che nel sud adesso li fanno un po', nella vita è cresciuta, li fanno un po' più avanti negli anni, fanno solo gli ausiliari, i giovani nuovi che si fanno le ossa, poi dopo quando possono spiccare il volo per andarsene, che l'ausiliario è uguale a episcopato, per scherzo. Quindi quando stavo a Roma al convegno dei vescovi eletti quest'anno, il vescovo ti dice, che bello, dicevano, perché, che succede? Non so nemmeno che non ero meno consacrato, eravamo in treno, cosa che bello, dice, noi ce la può fare gli ausiliari, obbedire come i cattoni, capito? Attenti a questo, la Chiesa è madre su questo, forse noi. L'altra, la Chiesa di Filadelfia, siamo qui Apocalisse 3, 7, 10, 13, già il nome di questa Chiesa era l'indizio, Filadelfia, l'amore della fraternità. L'amore della fraternità. Questa non è né quella che soffre, quella che è brava, che è eroica, che richiama qualcosa. Quella che soffre il martirio, la incoraggia. E questo è Filadelfia, l'amore della fraternità. È il termine che il Nuovo Testamento usa per parlare dell'amore che i discepoli di Gesù hanno gli uni verso gli altri. Per questa Chiesa il Signore è una parola particolarmente incoraggiante. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. È una chiesa piccola, ma amata da Dio. È una chiesa piccola, ma amata da Dio. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. So che non avete molta forza, eppure avete messo in pratica la mia parola e non mi avete tradito. Perciò io vi proteggerò. Concludo. 3 o 4 elementi di sintesi su questo che abbiamo meditato. Poi la meditazione è facile, li prendi a fila. Intervallate positivo e negativo, così ce la facciamo a non soccombere. Perché nella narrazione c'è il positivo a metà strada, non è tutta la fine. Primo, conosco le tue opere, so dove abiti, conosco la tua tribolazione. Cioè il Signore sa tutto di noi, non siamo degli sbandati. Siamo sotto lo sguardo, la sua vita. Quindi stare alla presenza del Signore. Direi di più, con l'incontro di Gesù a casa di Marta e Maria, stare ai piedi di Gesù. Se non ce la fai a cambiare il mondo, non combattere contro il mondo. Se non ce la fai a cambiare il tuo parroco, lo dico con amore, oppure la tua situazione, non combatterla, peggiori. Mettiti ai piedi di Gesù, come Marta, ad ascoltare. E vedrai che a lungo andare ti risponderà e ti darà una parola fondamentale. prendi gli amanti e vedrai le cose con amore, anche nelle piccolezze. Mettiti ai piedi di Gesù, diventa discepolo orando. Il Signore sta dentro di noi. Secondo, in ogni chiesa egli che è giusto trova un motivo di lode, ma quasi a tutte dice: ho però da rimproverarti. Sono parole che non lasciano indifferenti. Cristo ama troppo seriamente per permettere alle chiese di ristagnare nelle loro debolezze. Quindi l'appello alla confessione è insistente, anche se discreto, è accorato, non da tregua. Terzo elemento che ritorna. Ogni messaggio si conclude con: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il nostro cammino di conversione trova il suo culmine, il compimento nell'ascolto dello Spirito. Non ascoltare le voci esterne, ascolta lo Spirito. E a volte parla nel silenzio. Le cose più belle di solito io le sogno quando vado in macchina da solo. Oppure le idee più belle, se c'è il registratore, quando c'ho l'insonnia, dico: questa è un'idea giusta, se potesse registrarla, poi io domani la faccio andare scritta, per dire che il Signore a volte ti parla quando tu sei agitato e ti tranquillizzi. Dice un grande proverbio, credo cinese, orientale: non intorpidire sempre l'acqua. Se c'hai un bicchiere con l'acqua, con la sabbia, non starla sempre a intorpidire. Falla sedimentare, che l'acqua tornerà limpida, una parte, e la copiere senza ingoiare sabbia. Quante volte non forza di agitarci. Ci abbia sempre l'acqua torbida. Falla sedimentare un po'. Falla sedimentare. Ma dicono anche i buoni contadini: se hai messo l'insalata o una verdura, non stare a fermentarla sempre. Dagli riposo. Il vero esperto non sta sempre. Fallo riposare, segni nel bene, non sta sempre a discorrere. Quante volte ce la prendiamo, discussioni che ci distruggono, che ci tengono la vita. Senza una risposta. Io non ce l'ho risposta a tutto, non so se voi ce l'avete. Non ce l'ha avuto Gesù la sua parte. Mi pare che era un buon maestro Gesù. Ha dato la vita. E non è che gli sia andata così bene. Attendi quando va così bene, che non sia proprio un bene nostro, non quello di Dio. O troppo a misura nostra. Rimisurarsi, io sto preparando purtroppo di andare a fare un corso di esercizi qui a Città di Castello, riesco a manchiorare. Io ho fatto lo sgambetto perché in istruttoria l'ho presentato io con la Nunzio, è un grand'uomo, però era un frate, dice: adesso tu vieni qui a aiutarmi, sui prezzi di vita attiva dopo di te. Mi ha messo in croce a fare dopo 3 mesi un corso di esercizi, mi attizza per quei versi. Però dico: ma è possibile? E proprio stavo pensando il titolo questa notte, che un po' di sogno ce l'ho pure io, non ce l'ho capito. Ma il titolo lo sto vedendo: i preti entrare nello spazio Gesù, nel pensiero di Gesù. Il Cristo totale, soprattutto noi che presidiamo, prima di tutto intravedere la croce si ama, si attira quando si soffre, e non quando si parla, si prende. Dalla croce ha attirato tutti a sé. E nella croce ha trovato il primo convertito. Secondo, i metodi di Gesù non sono metodi populisti. La folla e la solitudine. Folla e solitudine. Terzo, le scelte che Gesù ha subito. Dove è il maestro e il discepolo. Perché hanno deve fare tutto bene? A lui no. Cioè mettere nella teologia di base di un servizio ecclesiale non il nemico che tu vedi dappertutto, ma la difficoltà e il fallimento. Gesù dovrà sbagliare. Ma vi ricordate la preghiera del Pentistante? Popolo mio, che male ti ho fatto? In che cosa ti ho contrariato? Dimmelo. E noi non possiamo essere nello spazio di Gesù, nella mentalità di Gesù, senza, e questo fare una vita affettiva, una vita educativa. Non so se voi capita, vi conosco, cioè, vi andrà tutto bene, ma le mamme ti dicono: io dopo ho sbagliato. Io ho accudito la mamma di Moretti, età mia, il grande brigatista rosso, Fiore all'occhiello di Forza San Giorgio Fiero. Dico Fiore all'occhiello, certo, parlava di noi, erano i tre, Peci, San Benedetto, Rottamare, Serata Fermo, Peci Moretti e Leonori. Leonori è il tuo fratello, l'ombretto, è stato qui quando vive già a Fossobrone tanto tempo. La mamma era la moglie di un macellaio. Il macellaio morto, poi le zoppette insegnava musica, veniva a scuola lì al Murri, a Forza del Piglio. Nessuno sapeva che era la mamma di Moretti. E lei mi ha portato che si confidava quanti pianti, no? Ma donna così, ma io me l'avrei mangiata di garanziale da porta a me. Ce l'aveva fuori questa figlia. Poi il giorno del rapimento Moro, la radio la mattina, lei stava a scuola, e la radio la mattina, dice Moretti, c'era lui proprio, di sicuro, e nella sala insegnanti, io me la ricordo un po' ieri. C'è da fare i genitori, bisogna ammazzare i genitori. Da quel giorno quella donnina è scomparsa, è andata via per sempre. Io solo so che ho detto, questa è la mamma di Moretti. Si sono fatti un piombo all'inizio, una donna dolcissima. Poi è morta di crepacuore lei, e lei mi dice tante volte, ma dove andiamo? Io devo sbagliare. Mia figlia è tanto brava, catechista, lavora in parrocchia, lo sai, io devo sbagliare. Popolo mio, che male tu fai? Ma i genitori, quanti fallimenti hanno? Gli educatori, quando prendete i vostri ragazzi come appartenenti a voi, non sentite questo fallimento a volte? Cioè l'ambito vostro non è solo quello del gruppo diaconale o parrocchiale, è l'ambito anche laico di gente che sta nel mondo del lavoro. Che male ti ho fatto, dice il Signore, entrare nella cultura teologica di Gesù, altrimenti noi facciamo una chiesa che passa sopra le teste. È una chiesa che non è quella di Gesù Cristo. Che non vuol dire siamo ministri del dolore, ma sapere che dove è il maestro e il discepolo. Noi non siamo più abituati a martire in Italia. Noi preti non siamo abituati a soffrire. All'ordinazione sono più applausi, pare di stare a Sanremo. Pare di stare a Sanremo. Ed è terribile questo fenomeno. Bisogna essere contenti e gioiosi di una vocazione e di una risposta. Ma diciamo più che servire Cristo e servire al modo di Cristo, e che dov'è il maestro e il discepolo? Abbiamo paura di parlare anche che servire al modo di Cristo è entrare nello spazio di Gesù, è entrare anche in questo ministero di croce, di solitudine, non di uomini solitari, di solitudine. Quante volte un prete fa molto, cosa raccoglie? Quello dopo di lui, il dopo di noi forse vuole. Questo allora, chi ha orecchi? L'ultimo messaggio come il compendio di quello che il Signore vuole dire alla sua Chiesa e presumo a me e a noi. Sia una Chiesa fedele all'amore, fedele alla parola del Vangelo, alla legge dell'amore fraterno. E allora sarai una Chiesa che cresce e che vive e vincerai, ma al modo di Gesù. Una preghiera, mi pare di concludere, di Sant'Ambrogio che ci raccoglie anche il Natale. Dice così. Davanti al Signore la premessa. Il nostro passato è tutto nella sua misericordia. Il nostro futuro nella sua immutabile fedeltà. Ecco allora la preghiera di speranza che ci dà Sant'Ambrogio. Vieni dunque, Signore Gesù. Cerca il tuo servo. Cerca la tua pecorella spossata. Sarei io. Vieni, pastore, cerca, come cercava le pecore Giuseppe. E andate errando la tua pecora. Finché tu indugiavi, finché tu ti intrattenevi sui monti, lascia stare le tue 99 e vieni a cercare quell'una che andate errando. Parla di te, Sant'Ambrogio, eh? Sant'Ambrogio, Cosa mi capite? E aggiungi, vieni senza cani, che abbagliano morta. Vieni senza rudi salariati, che danno le bastonate alle pecore. Vieni senza il mercenario che non sa passare attraverso la porta. Vieni senza aiutante, senza intermediario, che già da tanto tempo sto aspettando la tua venuta. So che stai per venire. Se è vero che non ho scordato i tuoi comandamenti, vieni, ma senza bastone, mio Signore. Con amore, invece, e con atteggiamento di clemenza. Venga così, Signore, buon pastore, per convertirci e rinnovarci. E aggiunge, è una preghiera natalizia, se lo vedete, la Chiesa non è mai rinnovata una volta per tutte, ma va rinnovata ogni giorno.